Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2, la trasmissione di Radio Popolare dedicata ai temi della sanità in onda come sempre il venerdì mattina dopo il GR delle 10.30. I nostri contatti in apertura, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail, poi 331-6214013 per sms e telegram e poi abbiamo una casella di posta elettronica 372@radiopopolare.it e una pagina di Facebook anche che potete visitare e seguire, e sulla nostra pagina di Facebook, così come in quella dell'Osservatorio Salute, in quelle di Vittorio Agnoletto, trovate anche le utili informazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e come contattare il difensore civico. Si fa online www.difensoreregionale.lombardia.it. In studio Elena Mordiglia e accanto a me Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, allora qual è il programma della puntata di oggi?
Tanti argomenti, tanti. Oggi cominceremo a parlare facendo un aggiornamento sull'AIDS. Proseguiremo quindi con la nostra rubrica dedicata all'invalidità civile previdenziale e oggi ci soffermeremo proprio su quest'ultima, l'invalidità previdenziale. Parleremo poi della gratuità e universalità del servizio sanitario e della sua storia presentando un libro. Infine torneremo a parlare dei PFAS, del perché non si riescano a bandire dei possibili sostituti, ma daremo anche tante informazioni, per esempio, relativamente ai medici gettonisti.
Prima ricordiamo la tua newsletter, Vittorio.
Sì, perché domani, che è sabato, arriverà a chi è iscritto il nuovo numero della mia newsletter Diritti in Salute. Ci si può iscrivere, è gratuita, andate sulla piattaforma Substack e lì trovate Diritti in Salute Vittorio Agnoletto, digitate Diritti in Salute e potete iscrivervi gratuitamente. Di che cosa parlerà la mia newsletter? Tanti argomenti, ne cito solo qualcuno. Per esempio l'Ordine dei Medici nazionale contro la selezione dei migranti da parte degli operatori sanitari. E poi, come hanno distrutto il Servizio Sanitario Nazionale? Qual è il livello di privatizzazione dei servizi socioassistenziali di Milano? E ancora, liste d'attesa, soldi non utilizzati e case di comunità non costruite, un report della Corte dei Conti. E poi un servizio invece che guarda il pianeta intero, meno tumori ma più morti nei paesi poveri. Come mai? Questi sono solo alcuni degli argomenti che troverete nella newsletter Diritti in Salute che vi arriverà domani.
Cominciamo questa puntata allora andando a parlare di AIDS.
Sì, perché è stato il primo dicembre settimana scorsa. C'era lo sciopero, quindi non ne abbiamo potuto parlare, però ci sono alcuni dati che fanno abbastanza impressione. Prima di tutto dobbiamo dire che dalla comparsa del virus HIV ad oggi, quindi negli ultimi 40 anni, sono morte a livello mondiale 42 milioni di persone. Quante sono le persone vive col virus HIV? 39 milioni. Di questi 39 milioni, 9 milioni di persone non hanno accesso ai farmaci antiretrovirali. Voi sapete ormai, perché l'abbiamo detto da tanto tempo, che appena uno diventa sieropositivo, secondo le nuove linee guida, dovrebbe subito cominciare ad utilizzare i farmaci antiretrovirali. 9 milioni, cioè quindi un quarto della popolazione che convive col virus HIV, non li può utilizzare perché costano troppo e nel proprio paese non sono a disposizione. Questo che cosa ha comportato? Che nel 2023 vi sono stati 630.000 decessi per AIDS, una cifra veramente impressionante. Se poi spostiamo lo sguardo invece all'Italia, noi possiamo dire che nel 2023 abbiamo avuto circa 2.400 nuove infezioni, in crescendo continuo dagli ultimi 3 anni, e questo non è un dato positivo. Ma è ancora meno positivo un altro dato, e cioè che l'84%, quindi più di 3 su 4, delle persone che hanno saputo di essere in AIDS conclamato, cioè nella fase avanzata della patologia, hanno saputo questo solo 6 mesi prima, cioè hanno saputo di essere infettati, di essere sieropositivi solo 6 mesi prima di arrivare all'AIDS conclamato. Cioè, cosa vuol dire, semplificando? Che hanno vissuto per tanto tempo, per anni, essendo sieropositivi col virus HIV, senza saperlo. Quindi questo ovviamente porta delle conseguenze, sia rispetto alla loro vita, rispetto al fatto che hanno cominciato le terapie con grande ritardo, sia rispetto alle relazioni con gli altri. Ecco, e questo perché? Perché non c'è più nessuna campagna né di informazione, di prevenzione, ma neanche una campagna che offre gratuitamente il test, e quindi uno potrebbe farsi il test per sapere, dopo un ipotetico rapporto a rischio, se è diventato positivo o meno. Ecco, non ci sono queste campagne, e questo è assurdo, anche da un punto di vista non solo di educazione sanitaria, ma di costi, perché quando una persona diventa positiva rimane poi in terapia per tutta la vita e paga lo Stato. Quindi sarebbe meglio investire un po' di più nella prevenzione, anche da un punto di vista semplicemente economico, e risparmiare ovviamente nelle terapie, ci sarebbero meno persone infettate. Questo lo Stato non lo fa, e Big Pharma, le grandi aziende farmaceutiche, lo ringraziano.
E allora andiamo ad aprire la nostra rubrica con la sua sigla.
Invalidità civile e previdenziale, istruzioni d'uso, una rubrica di 37.2.
Oggi continuiamo a parlare di invalidità, ma parliamo dell'invalidità previdenziale, quindi cambiamo campo. Lo facciamo come al solito con Elena Mordiglia, che si è documentata moltissimo su tutti questi temi. Innanzitutto ti chiedo di spiegare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di che cosa si parla quando si dice invalidità previdenziale.
Certo, partiamo da qui. Allora, l'invalidità previdenziale è uno strumento di politica sociale che mira alla tutela del lavoratore, cioè della persona che dipende economicamente dalla propria attività lavorativa quotidiana. Queste persone possono accedere alle prestazioni erogate dall'INPS in base al possesso, oppure meno, di determinati requisiti amministrativi e previdenziali, e in particolare se presentano situazioni sanitarie che impattano sulla propria attività lavorativa in maniera sufficientemente significativa in relazione proprio allo svolgimento della propria mansione, oppure in riferimento alla capacità di mantenimento del proprio guadagno usuale, tenendo conto della propria storia lavorativa.
Quindi avrete capito che la prima differenza è che l'invalidità previdenziale riguarda unicamente le persone che lavorano o che hanno lavorato e hanno dovuto interrompere o modificare o ridurre l'attività lavorativa per una questione di salute.
Esatto, infatti il concetto cardine di questo ambito di tutela è la valutazione di uno status, che è la capacità di lavoro dell'assicurato. Facciamo ulteriore chiarezza: l'assicurato è il lavoratore oppure il disoccupato che possiede alcuni requisiti amministrativi di inclusione previsti dalla legge. Viene chiamato assicurato perché dal momento in cui ha cominciato a lavorare in modo ufficiale ha dovuto versare contributi per poter ricevere la pensione o prestazioni a sostegno del reddito, come la maternità o altri ammortizzatori sociali. Per questo, prima di inoltrare qualunque tipo di domanda in ambito di invalidità previdenziale, è opportuna la valutazione del possesso o meno di questi requisiti presso un patronato. Infatti potrebbe verificarsi la situazione in cui il lavoratore o il disoccupato sia in possesso dei requisiti sanitari per accedere alle prestazioni richieste, che poi però gli vengono negate dal punto di vista amministrativo per il mancato possesso dei requisiti appunto previdenziali. Quindi il primo messaggio che vogliamo mandare è di rivolgersi sempre al patronato per le opportune verifiche e per le procedure di presentazione delle domande.
Dopo questa importante informazione facciamo un'altra altrettanto utile precisazione. Una persona può fare la domanda per l'indennità previdenziale anche se ha già fatto la domanda per l'invalidità civile. Le due domande, invalidità previdenziale e invalidità civile, non si eliminano una con l'altra. Questa, quella previdenziale, è però riservata, lo ripetiamo, unicamente a chi lavora o a chi ha lavorato. Bene, proseguiamo nel nostro percorso. Allora, come si deve presentare la domanda?
Allora, primo passaggio, il medico certificatore, che di solito è il medico di medicina generale, compila uno specifico modello di certificato, come avviene nell'ambito dell'invalidità civile. E in questo caso il modello da presentare è un modello diverso che si chiama SS3. Si tratta di un certificato a pagamento, esiste un tariffario di riferimento per i medici di medicina generale. Il modello SS3 è quello in cui viene indicato il tipo di prestazione che si richiede e una volta preparato deve essere inoltrato attraverso una specifica procedura sul portale dell'INPS. L'inoltro può essere effettuato autonomamente accedendo al sito dell'INPS tramite lo SPID oppure attraverso il patronato.
Quindi la domanda va presentata all'INPS, ma prima di presentarla, lo ripetiamo, confrontatevi con un patronato per vedere se avete tutti i requisiti necessari rispetto alla vostra condizione lavorativa.
Esatto, ora entriamo un pochino nello specifico delle prestazioni previdenziali. Il primo livello è rappresentato dall'assegno ordinario di invalidità, che è diverso dall'assegno di invalidità. Infatti qui siamo nell'ambito previdenziale, vi ricordiamo. Si tratta di un assegno mensile che viene erogato all'assicurato che, a causa delle proprie patologie, veda ridotta la propria capacità di lavoro in una misura significativa e in relazione alla propria storia lavorativa. L'importo di questo assegno dipende dai contributi versati, quindi la cifra varia da lavoratore a lavoratore, quindi diciamo che non è utile confrontarsi con i colleghi o con le persone che conosciamo, perché l'importo di questo assegno dipende appunto da quanto è stato versato nel corso della propria vita lavorativa.
Elena, si va a vedere, correggimi se sbaglio, se quel lavoratore è ancora in grado di svolgere la mansione alla quale è stato adibito o tutta la vita oppure negli ultimi anni. Cioè si valuta quella mansione, non la possibilità di svolgere una qualunque altra mansione, corretto?
Esattamente, si parla di confacenza e di attitudini, cioè della storia del lavoratore, del suo livello di scolarità, della storia lavorativa che ha avuto, dell'età anagrafica. Il concetto è quello di una piramide, in pratica. Più andiamo avanti con l'età, più la storia lavorativa della persona è delineata e più è difficile, se si manifestano delle difficoltà sanitarie, ricollocarsi dal punto di vista lavorativo.
E credo che questo faccia parte dell'esperienza quotidiana di ciascuno di noi. Però proviamo a fare un esempio.
Certo, assolutamente. Allora, ad esempio, prendiamo in considerazione un lavoratore con lombalgia. La lombalgia cronica in sé non determina le stesse conseguenze su tutte le persone. Ci sono alcune persone che possono avere un dolore che è dovuto a fenomeni artrosici del tutto fisiologici, che sono appunto correlati anche con l'età anagrafica e che possono essere trattati con dei farmaci analgesici, anche quelli da banco. In altre situazioni invece la lombalgia dipende da, ad esempio, delle voluminose ernie discali che possono addirittura impattare sul sacco durale, quindi causare un dolore trafittivo molto, molto intenso e altre sintomatologie neurologiche che rispondono poco alle terapie farmacologiche impostate e questa situazione può magari arrivare anche a richiedere degli interventi più drastici come ad esempio la chirurgia. Questo esempio ci fa capire, secondo noi, come sia ampio lo spettro di gravità per una stessa identica patologia. Consideriamo la confacenza, cioè l'attività svolta dal soggetto in relazione alla sua storia lavorativa, e andiamo a valutare la capacità lavorativa residua di questo soggetto. Facciamo un esempio, un uomo di 60 anni, muratore, con un basso livello di scolarizzazione, che nella vita ha sempre svolto lavori manuali, ha una lombalgia ricorrente e non ha indicazioni a trattamenti chirurgici, ha un lavoro a tempo indeterminato, ma a causa della sua patologia è costretto a chiedere un part-time o un cambio di mansioni all'interno della ditta per cui lavora. Il risultato quindi qui è una riduzione dello stipendio oppure in assenza di mansioni alternative e quindi di una possibilità di rimansionamento c'è addirittura il rischio per questo lavoratore di perdere il lavoro. Ecco, questo lavoratore ha il diritto all'erogazione dell'assegno.
E voi avete capito che in questo caso l'assegno gli arriva perché la sua mansione, quella che sa fare, quella che ha fatto, non può più svolgerla. È difficile ricollocarlo per il livello di istruzione e per l'età che ha e quindi in questo caso ha diritto all'erogazione dell'assegno. Però sentiamo Elena un altro esempio.
Esatto, facciamo un esempio simile ma radicalmente diverso, cioè un impiegato di 60 anni che è diplomato, che nella vita ha sempre svolto delle mansioni impiegatizie, che presenta un'ernia discale che impatta anche sul sacco durale, che quindi gli causa un'intensa sintomatologia dolorosa. Il neurochirurgo non ritiene però opportuno procedere con un intervento chirurgico, Quindi la sua situazione al momento è stabilizzata. Quest'uomo ha un lavoro a tempo indeterminato e, anche se con qualche difficoltà, si reca in ufficio, dove ha la possibilità di stare seduto oppure di alzarsi a seconda delle proprie necessità. In accordo con il suo datore di lavoro è riuscito addirittura ad avere una giornata a settimana di lavoro agile, per cui il suo stipendio non subisce ripercussioni da nessun punto di vista. Questo lavoratore non avrà il diritto all'assegno, pur presentando una situazione sanitaria di per sé più grave rispetto a quella del muratore.
Quindi è chiaro che da un lato si analizza la situazione clinica e che cosa questa comporta, e poi ci si chiede: questa situazione clinica che impatto ha? Non in generale in questo caso, perché siamo nell'invalidità previdenziale, ma ci dobbiamo chiedere che impatto ha sull'attività lavorativa specifica che quella persona svolge? Se ha un impatto forte, allora ha diritto all'assegno, il quale assegno sarà di consistenza diversa a seconda della storia lavorativa di quel particolare soggetto. Quindi si va a valutare l'impatto sul lavoro specifico che uno svolge e anche, eventualmente, la possibilità di riadattare quella persona a un altro valore, a un altro lavoro, scusate. Ma se uno ha 60 anni e ha sempre fatto quel lavoro, sarà difficile riadattarlo.
Esattamente. E lo stesso concetto vale anche per il disoccupato. Abbiamo già detto che i disoccupati possono essere inclusi nella categoria di soggetti sotto tutela dell'invalidità previdenziale, se possiedono tutti i requisiti di legge, e nello specifico devono avere 3 anni di contributi negli ultimi 5 anni, quindi verificate sempre con il patronato il possesso di questi requisiti. Facciamo un esempio pratico di persona disoccupata. Un uomo di 55 anni, disoccupato da 2 anni, aveva un diploma di scuola media e ha sempre lavorato come artigiano orafo. A causa di un incidente ha perso 3 dita della mano sinistra. Pur essendo destrimane, quindi utilizza la mano destra in maniera principale, non riesce più a svolgere la propria attività lavorativa usuale, che è quella di artigiano orafo. Questo disoccupato ha diritto all'erogazione dell'assegno, che verosimilmente gli potrà essere revocato qualora riuscisse a ricollocarsi, ad esempio trovando un lavoro come impiegato.
Quindi avete visto che anche in questo caso abbiamo fatto un esempio mirato alla mansione specifica.
Altro e differente esempio: un uomo di 50 anni, disoccupato da 3 anni perché licenziato, lavora come impiegato, ha un diploma di ragioneria e nella vita ha sempre svolto la mansione di impiegato. Anche quest'uomo ha perso 3 dita della mano sinistra in un incidente, anche lui è destrimane, e quindi riesce comunque a utilizzare il mouse e il computer. Questo disoccupato non ha il diritto all'assegno, pur presentando la stessa situazione sanitaria dell'artigiano orafo. Il messaggio quindi che è necessario memorizzare è che, diversamente da quello che accade nell'invalidità civile, nell'invalidità previdenziale non esistono delle tabelle valutative di riferimento. È più ampia la possibilità di trovarsi di fronte a delle situazioni ibride e con 1000 sfaccettature valutative, e proprio per questo l'iter di questa pratica prevede la valutazione da parte di 2 medici. Il primo medico, che è quello che materialmente svolge la visita sul soggetto ed esprime il proprio giudizio. E c'è poi una seconda valutazione, che è quella che viene effettuata di solito dal responsabile del centro medico legale, quindi un medico, dirigente di secondo livello, che ricontrolla la pratica del medico che ha svolto la visita e può confermare o modificarne il giudizio. Una volta effettuato questo secondo passaggio, la pratica viene inviata agli uffici amministrativi, che procedono con le verifiche appunto dal punto di vista previdenziale. Quindi verificano la presenza dei requisiti riferiti, ad esempio, a quanti e quali anni il soggetto ha lavorato.
Ecco, ma in questo caso c'è anche la possibilità di una revisione?
Allora sì, l'assegno ordinario di invalidità viene riconosciuto per legge per un periodo di 3 anni. Al termine di questi 3 anni, se l'utente non ripresenta la nuova domanda, il beneficio decade automaticamente. Quindi, altro messaggio: alla scadere dei 3 anni è necessario presentare di nuovo la domanda per effettuare la visita per il rinnovo dell'assegno ordinario di invalidità. Dopo che si sono verificati 3 riconoscimenti consecutivi, quindi 3, 6 e 9 anni, questo assegno è confermato automaticamente, senza che la legge abbia previsto ulteriori revisioni, e al compimento dell'età pensionabile si trasforma in pensione di vecchiaia. C'è tuttavia la possibilità da parte dei medici oppure del personale amministrativo di inserire delle revisioni anticipate per motivi sanitari oppure per motivi amministrativi. Cioè, dal punto di vista sanitario si può prevedere una revisione anticipata per valutare se il soggetto sia migliorato dal punto di vista clinico o dal punto di vista amministrativo. Si può andare a vedere se questo soggetto abbia subito effettivamente una riduzione della propria capacità lavorativa. Questa verifica si realizza quando ai controlli amministrativi risulta che il soggetto stesso continui a lavorare e a guadagnare come prima della concessione dell'assegno ordinario di invalidità.
Prova a riassumere perché la vicenda è complessa. Ti viene dato un assegno perché non sei più in grado di lavorare o sei obbligata a lavorare molto meno a causa della tua patologia. Poi si va a verificare e a controllare. Se l'INPS si accorge che questa persona sta comunque guadagnando parecchio e quindi questo significa che probabilmente ha ripreso a lavorare a tempo pieno e regolarmente, allora il soggetto viene riconvocato un'altra volta per verificare com'è effettivamente la situazione. Altrimenti, in assenza di tale controllo, normalmente dopo 3 anni c'è una nuova visita, dopo altri 3 anni un'altra visita e dopo 9 anni l'assegno è quindi confermato per tutta la vita, fino all'età pensionabile, quando si trasforma in pensione di vecchiaia e quindi non ci sono più altri controlli. Ho riassunto bene?
Sì, assolutamente. C'è un'altra segnalazione da fare a proposito dell'assegno ordinario di invalidità. La legge prevede che questo tipo di prestazione non possa essere concessa a chi sia affetto da un vizio che si chiama precostituito, cioè una patologia che era preesistente all'inizio dell'attività lavorativa, a meno che questa patologia non si aggravi o non si presenti una nuova patologia. Ne parliamo tra pochissimo, ci dobbiamo salutare per un paio di minuti di pubblicità e poi andiamo a fare qualche esempio proprio di questo tipo di situazione. Trentasette due Radio Popolare e siamo alla nostra rubrica dedicata all'invalidità civile previdenziale. Oggi in particolare parliamo di invalidità previdenziale. Allora andiamo avanti, stavamo parlando dei casi in cui c'è una patologia che era preesistente all'inizio dell'attività lavorativa. Abbiamo detto che avremmo fatto qualche esempio, allora ecco qua. Una persona di 50 anni presenta un lieve ritardo mentale dalla nascita e ha trovato lavoro come addetto al confezionamento in una piccola ditta. Il suo ritardo mentale, essendo congenito, quindi ce l'ha appunto dalla nascita, lo esclude dalla concessione dell'assegno ordinario di invalidità. Lui però dimostra di aver avuto un peggioramento della propria performance cognitiva perché esibisce una batteria di test che sono francamente peggiori rispetto a quelli precedentemente eseguiti alcuni anni prima. Questo è un caso di vizio aggravato, cioè la sua patologia è congenita ma viene dimostrato un aggravamento della patologia preesistente, quindi a questo soggetto verrà riconosciuto l'assegno ordinario di invalidità in virtù dell'aggravamento. Caso alternativo, un altro soggetto affetto anch'egli da ritardo mentale congenito ma a 50 anni si ammala di un tumore del colon per cui deve affrontare tutto l'iter terapeutico fatto di chirurgia e chemioterapia. In questo caso il beneficio verrà concesso in virtù della comparsa della nuova patologia per la quale verrà applicato il criterio valutativo del malato oncologico non affetto da ritardo mentale. Quindi in questo caso la discriminante sarà la nuova patologia e non il suo deficit congenito.
Quindi abbiamo capito che nell'invalidità previdenziale non può essere presa in considerazione una condizione esistente già alla nascita. Ciò nonostante, qualora questa situazione peggiori fortemente negli anni, allora può essere considerata, ma ovviamente il peggioramento deve essere documentato. Altro caso è quello che si verifica se c'è una condizione patologica fin dalla nascita e che quindi in quest'ambito non viene considerata, alla quale però si sovrappone un'altra patologia. Tale nuova infermità verrà considerata per l'invalidità previdenziale. Per oggi ci fermiamo qua e la prossima volta parleremo sempre di invalidità previdenziale, ma della pensione di inabilità, per chi proprio non può lavorare del tutto.
Tra pochissimo cambiamo argomento. Vittorio, di che cosa andiamo a parlare, se vuoi già introdurre il prossimo argomento?
Presenteremo un libro che si intitola Salute per tutti, storia della sanità in Italia dal dopoguerra ad oggi. L'autrice di questo libro è Chiara Giorgi, professoressa di storia contemporanea alla Sapienza all'Università di Roma.
Ed è in collegamento con noi. Buongiorno Chiara Giorgi, benvenuta.
Buongiorno, grazie mille, buongiorno.
Grazie moltissimo di essere qua da noi, mentre cercavamo di metterci in contatto con lei ho già presentato il libro, non ho solo detto che è dell'edizione La Terza, Salute per Tutti, ho già presentato un po' il suo ruolo professionale, quindi arriviamo direttamente alle domande. Nel libro Salute per tutti, storia della sanità in Italia dal dopoguerra a oggi, lei dedica parecchie pagine a descrivere la situazione precedente all'approvazione della legge 833 del 78, che è la legge che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale. Lei spiega un po' come ci si è arrivati. Può provare a riassumere brevemente quegli anni, cioè gli anni precedenti? Cos'è che ha portato all'approvazione della legge?
Allora, innanzitutto voglio dire che la Repubblica ha ereditato dal fascismo un assetto sanitario del tutto inadeguato, che manterrà in piedi fino al 78 e che era connotato da questo sistema mutualistico caratterizzato da un impianto contributivo, occupazionale, fondato sul paradigma assicurativo e segnato da moltissime disparità e logiche di categoria, frammentato in molte istituzioni assicurative, in molti enti previdenziali e da una pletora di casse mutue. E tuttavia già molto prima del 78 la nostra Costituzione italiana, all'articolo 32, diede una definizione del diritto alla salute molto avanzata all'epoca, perché affermò che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. E proprio su questa scia le numerose trasformazioni, soprattutto i numerosi conflitti degli anni 60 e 70, hanno portato all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, cioè dello strumento che ha reso effettivo questo diritto universale alla salute. Il Servizio Sanitario Nazionale ha segnato il momento, voglio ricordarlo, di maggiore qualificazione democratica e universalistica del nostro welfare e ha permesso per molto tempo di garantire attività e servizi di cura nell'interesse di ogni singola persona e della collettività, perché è stato improntato a una serie di principi fondamentali: l'universalità di copertura, l'uguaglianza di trattamento, l'uniformità territoriale dei servizi, la centralità della prevenzione, la partecipazione democratica e il finanziamento tramite la fiscalità progressiva generale. E attorno alla riforma sanitaria si è costruita una sinergia di mobilitazioni portate avanti da molti soggetti diversi e questo grande salto si è compiuto proprio grazie a una visione comune del modello di salute e di cura. Furono essenziali convergenze, dicevo, tra soggetti sociali e politici molteplici, il dialogo tra competenze scientifiche individuali e movimenti collettivi, moltissime mobilitazioni ed esperienze degli anni 70. La salute rappresentò in quel periodo storico uno dei principali terreni di un ampio cambiamento che coinvolse i partiti, soprattutto comunista e socialista, il sindacato, il personale medico sanitario, i cittadini in prima persona e i cosiddetti protagonisti della stagione dei movimenti, il movimento operaio, il movimento degli studenti e il movimento femminista. E quindi io dedico molto spazio proprio a ricostruire questa sinergia, questa politica delle alleanze che portò a questa grande riforma del 1978.
Come spesso accade, i movimenti crescono, riescono talvolta, come in questo caso, ad ottenere qualcosa, a conquistare qualcosa sul piano istituzionale, una legge, poi però la legge deve essere implementata e però a quel punto i movimenti hanno perso una parte della loro forza. Ed ecco che allora arrivano altri che invece vogliono smontare quella riforma. Ora io le faccio una domanda che implicherebbe una risposta di ore, dobbiamo invece ridurla. Quali sono stati gli aspetti e i momenti principali nei quali è stato portato purtroppo con successo l'attacco per smontare la riforma sanitaria e per smontare quei principi che lei ha citato prima?
Allora, permettetemi di dire che questo, a partire dagli ultimi due decenni del Novecento, si è registrata una generale inversione di rotta nella cornice di nuove politiche di stampo neoliberale, dirette ad allargare gli spazi del mercato in ambiti fino a quel momento regolati dallo Stato, dirette a ridimensionare i servizi collettivi di welfare, a introdurre l'esternalizzazione dei servizi pubblici ai soggetti privati. Le politiche sanitarie hanno a loro volta risentito di questi orientamenti, dalla liberalizzazione dei mercati, dalla privatizzazione dei servizi pubblici, dall'espansione della finanza. E da quel momento le attività come le cure sanitarie hanno assunto la forma di merci, quindi comprate sul mercato da quanti avevano capacità di spesa, anziché di diritti garantiti dallo Stato sociale. Ora questo è stato un fenomeno complessivo, l'Italia si inserisce in questo quadro internazionale e nel corso di pochi anni si verifica un mutamento rispetto al decennio espansivo precedente. Per citare rapidamente alcuni momenti, voglio ricordare la congiuntura della crisi economica.
Un minuto e mezzo,
Sì, quando il ministro della Sanità, il liberale Francesco De Lorenzo, mise mano alla riforma del 78, nel suo decreto del 92 si metteva mano pesantemente ai principi del servizio sanitario e soprattutto nel suo modello si passava da un assetto, quello del 78, volto a offrire servizi accessibili a tutti, a uno in cui i servizi risultavano condizionati dalle risorse finanziarie che si riteneva di poter mettere a disposizione del servizio pubblico e in subordine al primato dei vincoli di bilancio. Si procedette in tre direzioni: aziendalizzazione, regionalizzazione del servizio e privatizzazione del sistema, cioè la possibilità di uscire dal servizio pubblico e rivolgersi a soggetti privati. Un ulteriore passaggio è stato sempre negli anni 90 con la costruzione del cosiddetto modello lombardo, che ha abbandonato l'universalismo, ha allargato le attività private, ha posto una concorrenza sleale tra pubblico e privato a favore del privato, con reiterati processi di privatizzazione che sono andati avanti fino ad oggi, la messa ai margini dell'integrazione sociosanitaria, la cancellazione della rete dei servizi territoriali pubblici e possiamo dire che la Lombardia di fatto applicò la riforma del 1992 del modello che oggi più si sta imponendo. E anche sempre negli anni 90 sono venute molte pressioni da parte delle forze politiche del centrodestra e di alcuni soggetti economici a favore di una privatizzazione della sanità e della costruzione di un cosiddetto sistema a doppio pilastro con un forte ruolo delle assicurazioni private e del privato in generale.
Ecco, se ti devo fare una domanda di proprio 10 secondi, come definiresti con poche parole la situazione attuale del Servizio Sanitario Nazionale?
Oggi siamo in una situazione davvero molto difficile di attacco al servizio pubblico, di suo depotenziamento, definanziamento, ma anche di espansione parallela degli spazi per la sanità privata, di una serie di scelte politiche a sostegno delle attività fuori dal servizio pubblico. Tutto questo mi preoccupa molto perché si sta aumentando le risorse per il privato, dirottando quelle pubbliche verso la sanità privata, favorendo logiche di profitto, espansione della finanza, forte peso delle assicurazioni private e dei fondi sanitari integrativi legati al welfare aziendale, consolidamento del paradigma aziendale e quindi è un contesto di arretramento della politica, di affermazione del mercato e delle logiche di profitto in cui siamo fortemente in pericolo l'affermarsi di modelli cosiddetti di approcci prestazionali, cittadini ridotti a meri consumatori dei servizi, anziché una sanità pubblica qualificata volta a produrre salute a partire dai bisogni reali delle persone. Io credo che...
E qui ci fermiamo? Qui ci fermiamo perché? Perché sennò diciamo tutto. È il libro Salute per tutti, storia della sanità in Italia dal dopoguerra a oggi, di Chiara Giorgi, edizione La Terza, verrà presentato a Milano mercoledì 11 dicembre alle ore 18 alla Casa della Cultura in via Borgogna 3. Ne discuteranno con Chiara Giorgi, Sergio Bologna, Pino Landonio, Maria Elisa Sartor, il sottoscritto, il tutto coordinato da Ferruccio Capelli. Mercoledì 11 dicembre, ore 18, Casa della Cultura.
Grazie ancora Chiara Giorgi. Noi cambiamo argomento, torniamo a parlare di PFAS, con Stefano Polesello, che è ricercatore presso l'Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR.
La prima domanda che le vorrei fare è questa: ma perché non si riesce a bandire questi composti? Persino Draghi dice che sono insostituibili. Sono veramente insostituibili?
Ma allora, questi composti chiaramente hanno delle funzioni molto importanti, la caratteristica che il legame carbono-fluoro induce, la molteplicità di legami carbono-fluoro inducono delle caratteristiche molto particolari ma anche molto uniche. A questi composti vanno dai gas ai polimeri, quindi abbiamo un'applicazione in tutti i settori dove vengono richieste una serie di caratteristiche. Questo fa sì che in ogni settore, in moltissimi prodotti di uso comune, noi abbiamo sostanze che contengono una parte o tutto fluorurato. Questo fa sì che, insomma, è difficile pensare allo stato attuale a un mondo senza i PFAS. Faccio un esempio: si parte dai gas di refrigerazione, che sono molti di questi, anche i CFC in origine, alcuni erano PFAS, ma anche tutti quelli che sono stati generati poi sono PFAS, fino ad arrivare ai polimeri che vengono utilizzati in tutte le possibili applicazioni. In mezzo abbiamo tutta la gamma possibile di sostanze, inclusi moltissimi fluidi che vengono usati anche, diciamo, come lubrificanti, sigillanti, protettivi, vernici, eccetera. E quindi l'applicazione è molto vasta. È chiaro che mettere mano a questo mondo, toccarlo, proibire anche a pezzi la produzione di alcune parti, chiaro che poi influenza anche tutte queste parti che sono tra loro collegate alla produzione, chiaramente, della fluorurazione. Parte da fabbriche di base che fluorurano ad esempio il cloroformio, e da lì parte la catena di fluorurazione, per cui spesso il problema anche di bandire alcune produzioni più grandi poi può influenzare anche produzioni più di nicchia, dove magari la sostituzione è più difficile, e questo crea, diciamo, una grande allarme al settore industriale, per il quale chiaramente si è mosso.
Ecco, ma quindi concretamente cosa si può fare? Perché noi abbiamo ascoltato settimana scorsa tutte le conseguenze cliniche e situazioni anche quindi potenzialmente gravi, e quindi ci viene da dire queste sostanze dovrebbero essere escluse dall'utilizzo e anche dalla produzione. Lei ci ha rappresentato le difficoltà, quindi quale può essere la strada da percorrere?
La strada che sceglie, la cui proposta di scelta, ad esempio, del bando cosiddetto totale europeo, che totale non è, una strada chiaramente in itinere con dei passaggi successivi. Cioè, da prima c'è una valutazione di quelle che sono i possibili sostituti nelle varie applicazioni. Si pensava che le applicazioni come le scrivanti incendio fossero assolutamente insostituibili, perché i PFAS resistono a queste temperature molto alte. Diciamo che in questa fase sono già stati trovati e sostituiti in molti casi, diciamo, sostanze schiumogene che non sono a base di PFAS e che funzionano anch'esse ad alte temperature. Quindi un percorso di ricerca delle sostanze alternative, che poi l'Unione Europea ha anche finanziato dal punto di vista della ricerca e della produzione, e l'identificazione di quelle che sono le attività insostituibili, essenziali, e qua chiaramente gioca molto anche il pressing industriale nella definizione di queste essenzialità. Ad esempio, una parte che sembra non sostituibile è quella dei dispositivi medici, valvole, cateteri, stent, eccetera, dove ovviamente la parte fluorurata, per le caratteristiche intrinseche di basso coefficiente d'attrito, resistenza, eccetera, rappresentano chiaramente una grandissima importanza. E poi l'altra parte è quella dei gas refrigeranti, dove i sostituti ci sono, ma sono sostituti che bisogna tornare agli anni 50, al butano, all'ammoniaca. Sono stati ai tempi eliminati proprio perché avevano comunque degli effetti collaterali, diciamo, delle caratteristiche negative che oggi vengono considerate meno negative di quelle che potrebbero essere gli F-gas. Quindi è una ricerca, una valutazione a livello proprio di possibili alternative e rischi delle varie possibili alternative. Questo percorso lungo, alcuni invece dicono no, bisogna togliere la chimica del fluoro, stop, chiudere completamente la chimica del fluoro, impedendo, diciamo, la parte iniziale proprio di fluorurazione, perché poi le aziende che comunque iniziano il processo di fluorurazione sono aziende molto inquinanti da questo punto di vista. Anche l'amianto era considerato assolutamente insostituibile, e poi sono state trovate dei sostituti. Tra questi sostituti, soprattutto la parte del leone, ne hanno fatti ovviamente i polimeri fluorurati. Quindi, diciamo, è un problema sempre che poi vanno valutati anche gli effetti nell'intero ciclo di vita, anche i prodotti sostitutivi di questi, e questo è un processo lungo.
Ecco, nel caso in cui si dica vabbè, ci sono però alcuni ambiti dove per ora questi prodotti non possono essere sostituiti, qui che tipo di precauzioni andrebbero prese?
Il problema è che spesso la parte che non può essere sostituita in alcuni casi è legata, ad esempio, a polimeri. Penso alla questione delle membrane delle batterie elettriche, di cui parlava Draghi, o i polimeri protettivi dei pannelli solari piuttosto che i dispositivi medici. È chiaro, un problema in questo caso di smaltimento. Il polimero di per sé rilascia relativamente poco dei PFAS, c'è la fase da controllare, la fase produttiva e la fase poi di smaltimento del rifiuto. Smaltimento del rifiuto fluorato è ancora chiaramente una grandissima problematica, perché questo, essendo creato apposta per essere indistruttibile, ha per ora una sola via di distruzione, che è quella dell'incenerimento, con la possibile riemissione di frammenti o di parte fluorata. E poi c'è l'aspetto comunque, ritengo, produttivo iniziale, perché comunque da qualunque tipo di attività di fluorurazione parte, necessita di un'azienda di partenza che fa la fluorurazione, che è un processo che usa l'acido fluoridrico, abbastanza pericoloso. I polimeri di per sé non inquinano, non rilasciano sostanze, se non quelle sostanze che sono state utilizzate all'interno del processo produttivo di polimerizzazione. Il grande inquinamento delle fabbriche di polimerizzazione nasceva, diciamo, dai tensioattivi adiuvanti utilizzati nel processo, il PFOA, il CCO4, GNX, queste sostanze di cui abbiamo sentito parlare in Italia e che hanno creato i problemi a Spinetta Marengo, a Miteni. Adesso le aziende stanno sostituendo questi adiuvanti con adiuvanti non fluorurati, quindi il polimero esce che non ha più in teoria queste sostanze fluorate.
Ecco, se invece venisse applicata l'altra strada, cioè stop definitivo immediato a tutti i PFAS, qui quali conseguenze si verificherebbero?
Apparentemente ci potrebbero essere dei grossi problemi in alcune catene produttive, in alcune attività, nel senso che ovviamente se tu pensi all'attività, grandissima quantità di queste sostanze sono utilizzate in attività di protezione di idro e liporepellenza in prodotti d'uso di consumo. In questo caso è chiaro che se hai il giaccone che perme un po' l'acqua, fa niente se non devi andare sull'Everest, oppure se hai la padella che attacca un po' l'uovo all'occhio di bue, ti adatti. È chiaro che invece appunto tutta la parte di dispositivi medici può essere un grande problema, un catetere che si torna ai cateteri più vecchi e fanno più male, ecco, si torna indietro, diciamo, da un certo punto di vista. Dall'altro punto di vista può esserci un grosso anche occasione industriale che porta allo sviluppo di alternative. Questo è successo positivamente con esempio col trattato di Montreal sui CFC. Le sostanze che sono state adottate poi si sono dimostrate però in questo caso con un grandissimo potenziale di effetto climatico, diciamo, di effetto serra, e quindi nell'emergenza di creare nuove sostanze alternative il rischio magari di non valutare adeguatamente il ciclo vitale della molecola e quindi di comunque di avere delle altri problemi,
delle altre conseguenze.
Si spostano sempre, ecco. Credo che la soluzione di bloccare per me la produzione del fluoro non sia comunque allo stato attuale fattibile in toto, ecco, va fatto con un processo graduale.
Ecco, una domanda ancora, l'ultima, che era questa. Recentemente si è letto che la Solvay, che è un'azienda che è stata coinvolta pesantemente su queste vicende, avrebbe messo in campo dei sostituti dei PFAS. È un passo avanti reale? È pubblicità? Risolvono alcuni problemi sanitari oppure no? Si sa qualcosa su questi sostituti che sono stati annunciati dalla Solvay?
Alcune aziende, per esempio la 3M, ha abbandonato proprio formalmente la chimica del fluoro, ha deciso che i potenziali costi anche di cause non valessero più la pena produrre. Questa è una via, diciamo, di pressione molto forte per abbassare la produzione. Nel caso di Solvay hanno l'obiettivo è di spostare la produzione da un certo tipologia di polimere a un'altra. Oggi Solvay ha due grosse linee di prodotti che sono gli elastomeri a base polietere e teflon, il politetrafluoretilene, che ha causato grandi problemi di inquinamento da PFOA e poi da C6O4. Quindi la sua via, da una parte, è cercare una via diversa di polimerizzare ancora il politetrafluoretilene, ma non utilizzando degli adiuvanti fluorurati, e questo loro hanno detto che sono già pronti, più o meno. Dall'altra riducono l'attività legata ai PTFE e si muovono verso altri polimeri innovativi che sono fluorurati ma non richiedono appunto adiuvanti fluorurati, che sono quelli su cui loro puntano molto, che sono questi legati alla transizione energetica. Loro hanno anche ricevuto dei finanziamenti PNRR in tal senso. Man mano che cambi la tipologia di molecole che produci è più difficile cercare le sostanze emesse. Noi questa ricerca la stiamo facendo, sappiamo che esistono, che emettono comunque delle altre sostanze, anche queste nuove produzioni, però non avendo gli standard a disposizione di riconoscimento, di riferimento per riconoscere queste sostanze non siamo in grado di intervenire. E quindi c'è una grande spinta per imporre, per esempio, un passaggio fondamentale, imporre alle aziende che qualora producano delle nuove sostanze, indipendentemente dal fatto che loro si accampino dietro alla necessità di copertura della proprietà intellettuale e industriale, forniscano agli enti di controllo tutte le sostanze che loro usano e che possono essere messe agli intermedi.
Grazie moltissimo.
La ringrazio anche voi e saluto tutti.
Grazie ancora a Stefano Polesello, che è ricercatore presso l'Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR. 37.2 torna venerdì prossimo con una nuova puntata, sempre alle 10.35. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Agnoletto.
A presto.